6 di sera.
Ben ritrovati da Nicola Lüend. Sono ormai decine di migliaia le persone costrette ad abbandonare la propria casa nel dipartimento della Gironda, in Francia, a causa degli incendi che stanno devastando il sud-ovest del paese. Anche la Spagna, ovest di Madrid, nella provincia di Avila, vive una situazione analoga sia sul fronte della gravità dei roghi sia per il numero di sfollati. Sentiremo un ticinese a Bordeaux e ci chiederemo se incendi di questa entità sono ipotizzabili anche in Svizzera. La calda estate ci porta a parlare di piscine sulla scia, purtroppo degli incidenti mortali che quest'estate hanno coinvolto dei bambini in Italia, nel mirino soprattutto i bocchettoni delle piscine. In Svizzera gli esperti rassicurano, le norme di costruzione prevedono vincoli e controlli per i gestori.
Nelle nostre strutture, quindi parlo del Ticino e della Svizzera Romanda, tutte le piscine dove hanno bocchettoni sono grigliate. Ci sono le nuove piscine, tipo quella del Lido, dove questi bocchettoni a fondo vasca non ci sono più, sono stati costruiti modelli diversi di filtraggio dell'acqua senza questi bocchettoni.
Roberto Mazza, vicepresidente dell'Associazione delle Piscine Romande e Ticinesi, che sentiremo. Custodi fra le vette è il nome di un progetto che mira a porre un altro tassello nella convivenza fra lupi, allevatori, cani da protezione delle greggi e turisti. Siamo sulla gettonata traversata Tamaro-Lema, dove nel fine settimana, in prossimità delle greggi e dei cani, potrete trovare chi vi sensibilizza sul comportamento da adottare. Infine, altri due temi di cronaca estera sono all'ordine del giorno, e cioè gli sviluppi delle proteste dei giovani in India, che hanno provocato le dimissioni del ministro dell'istruzione, e le riflessioni che faremo con un ospite sulla rimozione del procuratore generale della Corte Penale Internazionale Karim Khan. Sabato 25 luglio, benvenute e benvenuti a 6 di sera. In Francia e Spagna crescono, l'abbiamo sentito, di ora in ora il numero di sfollati e gli ettari di bosco devastati dagli incendi. Per i roghi che imperversano a ovest di Madrid e nella provincia di Avila, la Spagna ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Gli sfollati sono ormai 90.000, mentre sono 45.000 gli ettari di bosco bruciati. Nel sud-est della Francia invece sono quasi 170.000 le persone che hanno dovuto lasciare le loro case, 32.000 gli ettari distrutti nel dipartimento della Gironda. Il fuoco ha ormai raggiunto l'area metropolitana di Bordeaux, dove in serata dovrebbero arrivare anche 34 pompieri romandi. Vanno così ad affiancare i colleghi francesi con 11 mezzi in totale, di cui 6 autopompe. È possibile nei prossimi giorni anche l'invio di 4 elicotteri. Per un aggiornamento della situazione sentiamo Annalisa Cappellini.
Sì, la situazione è davvero drammatica. Pensate che il rogo è ormai a soli 30 km da Bordeaux, a tal punto che la Francia ha deciso di schierare a partire da stasera 1.500 militari per tentare disperatamente di arginare le fiamme. Parigi, che ha addirittura scelto di modificare l'ultima tappa del Tour de France, sappiamo quanto sia simbolica, tappa prevista per domani, che quindi sarà accorciata e ridotta solo all'arrivo sugli Champs-Élysées. Ecco, questa scelta dovrebbe permettere di liberare una parte degli agenti delle forze dell'ordine per andare a rinforzare il dispositivo antifiamme nel sud-ovest. Ad aiutare i vigili del fuoco francesi però sono accorsi anche molti paesi europei, mandando uomini o mandando equipaggiamenti. Tra loro c'è la Romania, la Croazia, il Portogallo e c'è anche la Svizzera. Ecco, lo vedete, un dispositivo davvero ingente che è necessario però data la violenza del rogo. Pensate che le fiamme hanno inghiottito 32.000 ettari, una superficie immensa che corrisponde a circa 3 volte la superficie di Parigi. Oltre al danno alla natura c'è anche il danno umano. Sono oltre 160.000 i residenti che hanno dovuto lasciare le loro case. Ci saranno sicuramente anche pesanti conseguenze economiche ancora incalcolabili, dato che la regione è una delle più turistiche di Francia. In realtà però le conseguenze di questo maxi incendio andranno ben oltre la zona del bacino di Arcachon, e lo stiamo già vedendo in realtà in queste ore. Infatti in diverse zone del paese gli abitanti stanno segnalando odore di bruciato, odore di fumo. Insomma, è un segno che le particelle tossiche sprigionate dalle fiamme si stanno muovendo velocissime verso altre aree della Francia. In realtà la Francia è in stato d'allarme riguardo a questi incendi, non solo per questo del bacino di Arcachon. Pensate che il ministro dell'interno, Laurent Nunez, ha annunciato che sono ormai quasi 100.000 gli ettari andati in fumo dall'inizio dell'anno, ed è già purtroppo un record.
Questi dunque gli aggiornamenti con Annalisa Cappellini dalla Francia. Ma cosa significa avere a che fare direttamente con roghi di queste dimensioni? Lo sentivamo, si parlava di odore. Giorgia Lorenzini ha intervistato un ticinese che vive nei pressi di Bordeaux. Questa la sua testimonianza.
Pietro Conti, lei vive nei dintorni di Bordeaux in Francia da ormai quasi 13 anni. Come sta vivendo questi momenti?
Ma fa strano perché abbiamo due coppie che abitano nel comune vicino, che stanotte sono state evacuate e sono venute da noi, cosa che non pensavamo due giorni fa, perché era a 50 km di distanza il fuoco, era lontano e dicevamo ma mai arriverà verso Bordeaux. E stamattina tra l'altro hanno evacuato ancora due città, la più grandi che Locarno, perché sono tutte limitrofe una dopo l'altra, fanno la periferia di Bordeaux, però il fuoco è qua, non sembra, adesso sono fuori in giardino e il fumo c'è, si sente l'acre dell'odore del fuoco.
E lei lo sente il pericolo?
Ma sinceramente adesso che siamo di giorno non si vede, ma con le luci la sera col calare del sole faceva paura, perché ho preso delle foto e vedeva proprio il sole, era rossissimo con le nuvole nere, era proprio, non era divertente da guardare. Boh, il vento si è calmato almeno qua da noi, speriamo per tutti i pompieri perché ce ne sono 700, che speriamo che venga a piovere così che li aiuti anche dal cielo. E per adesso non abbiamo ricevuto niente sui messaggi delle allerte, però siamo in campana, siamo pronti per partire.
Quindi avete già preparato eventualmente uno zaino così per evacuare?
Sì, praticamente hanno creato un centro che accoglie le persone che sono partite di casa all'Expo Centro di Bordeaux, dove c'è già gente evacuata da ieri, dove si può mangiare, bere, riposarsi. E penso che... non ho suonato il telefono, pensavo che era un'allerta.
Quindi seguite con preoccupazione gli aggiornamenti?
Ma alla fine dei conti, che noi viviamo in una zona boscosa, gli alberi ce ne sono e basta niente, che brucia tutto, è secco, non piove da mesi, e sulle temperature che si avvicinano ai 40 gradi è proprio quello che l'incendio aspetta.
Si sente anche questo odore di bruciato?
L'odore ce l'abbiamo dentro in casa, non per forza teniamo aperto, ma per dire passa dalle canalizzazioni, passa dalla climatizzazione, dappertutto, si assomiglia a un grande barbecue l'odore in casa. Vediamo, teniamo i pugni.
Questo è il racconto dunque del ticinese Pietro Conti che vive a pochi chilometri da Bordeaux. E la drammatica situazione in Francia e in Spagna interpella in realtà un po' tutti, anche in Svizzera, alla luce del pericolo di incendi boschivi presente anche qui. Siamo ai livelli 4 e 5, pericolo che si somma anche al problema della siccità. Anche la Svizzera dunque potrebbe trovarsi ad affrontare incendi della stessa gravità di quelli scoppiati in Francia e in Spagna, e siamo pronti a gestire situazioni analoghe. Un paio di domande che si pongono. Luca Beti ne ha parlato con Boris Pezzati dell'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta. Sentiamo.
Le Alpi sicuramente hanno una superficie boschiva molto importante, quindi abbiamo la potenzialità di avere degli incendi grandi. Abbiamo comunque, a differenza forse di alcune zone del Mediterraneo, una topografia molto marcata, fa sì che la maggior parte di questi incendi si sviluppano poi sul fianco delle montagne, ma vanno a esaurirsi verso la cima della montagna.
Ciò non significa però che la Svizzera non sia mai stata colpita da incendi di grandi dimensioni, avvenuti soprattutto in inverno e nel sud delle Alpi. Nel 1973, per esempio, in Valcolla, in Ticino, bruceranno 1.600 ettari di bosco, l'equivalente di circa 2.200 campi di calcio. Quell'anno passò alla storia come Annus Horribilis, visto che andò in fumo quasi il 5% della superficie forestale ticinese.
Nonostante un clima più predisponente, situazioni anche di pericolo di incendi abbastanza alti, il numero di incendi sta quasi diminuendo, che non vuol dire che il rischio non stia aumentando.
Un pericolo accresciuto soprattutto a causa del riscaldamento climatico, degli inverni con poca neve e dei periodi di siccità sempre più prolungati. Tra il 2000 e il 2023 in Svizzera sono stati registrati in media 118 incendi all'anno per una superficie di soli 157 ettari. E ciò, spiega ancora Pezzatti, grazie anche alla prevenzione.
Prima di tutto diminuendo la maggior parte degli inneschi, perché è comunque un fenomeno legato molto alle attività umane. Diciamo quasi il 90% degli incendi boschivi sono iniziati da attività umane o attraverso negligenza.
Ma la lotta agli incendi passa anche attraverso norme di legge, come il divieto di bruciare rifiuti di giardino all'aperto, una misura che ridusse il rischio di incendi, sottolinea il responsabile di gruppo degli ecosistemi insubrici.
Gli scarti vegetali dovevano essere portati poi nelle piazze di compostaggio. All'inizio degli anni 90 è entrato in vigore e in 10 anni è praticamente dimezzato il numero di incendi in Ticino.
Una moderna gestione degli incendi boschivi richiede una stretta collaborazione tra enti ed organizzazioni, come pompieri e forestali, ricorda l'esperto. In Svizzera non va inoltre sottovalutato il legame tra gli incendi e i cosiddetti effetti a cascata, amplificati dagli eventi estremi.
E se quindi nelle settimane e mesi successivi all'incendio abbiamo delle piogge da moderate a forti, possiamo veramente avere delle ricadute importanti poi sul fondovalle sotto forma di erosione, fino anche a smottamenti o colate di fango.
Boris Pezzatti spiega che una delle misure di prevenzione più efficaci è la diversificazione delle foreste. Occorre evitare le monoculture di conifere, più soggette a incendi di chioma e quindi più difficili da domare. L'esperto conclude che la situazione attuale non richiede però una ristrutturazione generale dei boschi svizzeri.
Ci occupiamo ora di sicurezza in piscina, tema che bene si accompagna alla calura estiva che sta segnando un po' ovunque questa estate. Forse vi saranno arrivate all'orecchio notizie dall'Italia di incidenti legati alle piscine che hanno coinvolto dei bambini. Solo nel mese di luglio sono ben 3 le vittime. All'origine spesso i bocchettoni delle piscine. Proprio in questi giorni le autorità italiane hanno approvato una direttiva per rafforzare la sicurezza e noi con Romina Lara e i suoi interlocutori abbiamo cercato di capire qual è la situazione in Ticino.
Sì, prima vale la pena inquadrare meglio quanto deciso in Italia e perché. Sarà operativa dal 1 agosto la norma che introduce una stretta sugli impianti pubblici, privati, aperti al pubblico e ad uso collettivo, frutto di un emendamento al decreto sport approvato pochi giorni fa dalla Camera dei Deputati italiana, mira a prevenire incidenti e annegamenti. Regole più severe dunque, accompagnate da un fondo di quasi 5 milioni di euro per l'adeguamento delle piscine, regole che derivano anche dai casi di cronaca degli ultimi mesi, alcuni dei quali purtroppo risultati fatali, legati all'intrappolamento dei bagnanti, spesso minorenni, nei sistemi di aspirazione delle piscine stesse. Uno degli ultimi casi è quello che a Sestri Levante, in uno stabilimento termale, ha visto una bambina di 11 anni rimanere incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina idromassaggio. È poi morta in ospedale. E non è l'unico caso in cui si è parlato dei bocchettoni. L'eco di queste notizie ha raggiunto anche il Ticino.
Sono fatti gravi che hanno un po' turbato tutti e quindi ci siamo evidentemente anche noi posti la domanda sia come associazione ma anche come insomma, proprietari delle strutture pubbliche.
Così Roberto Mazza, direttore della divisione sport a Lugano, che è anche vicepresidente dell'Associazione delle Piscine Romande e Ticinesi. A sua memoria nelle piscine presenti in Ticino non si sono osservati rischi di aspirazione ad effetto ventosa nei confronti di parti del corpo di bagnanti. È di questo che si parla soprattutto in Italia. Le norme SIA vigenti in Svizzera, dice, pongono obblighi precisi già a partire dalla costruzione delle piscine.
Nelle nostre strutture, quindi parlo del Ticino e della Svizzera Romanda, tutte le piscine dove hanno bocchettoni sono grigliate. C'è un obbligo di costruzione che prevede queste griglie. Se penso ai lidi più moderni, quindi il lido di Lugano che è stato rigenerato, risistemato con le vasche nuove in inox più di 20 anni fa, già allora questi bocchettoni fondovasca erano stati eliminati con sistemi di filtraggi diversi.
Quindi diciamo che si può stare tranquilli. Immagino che poi anche questi impianti vengano sottoposti a una regolare manutenzione, perché anche questo è uno dei problemi che si sono riscontrati oltre confine, oltre alla carenza appunto di alcune di queste strutture.
Assolutamente sì, ogni anno le piscine pubbliche vengono svuotate per tutti i lavori di manutenzione, si lavora evidentemente sul rinnovo delle verifiche dell'impiantistica e quindi anche le griglie che si sono magari difettate o si sono usurate vengono tutte cambiate, quindi si ha l'obbligo di intervenire.
I recenti incidenti in Italia tuttavia non lasciano indifferenti.
Anche una raccomandazione di verificare che queste griglie siano posate regolarmente, che non sono difettose, che siano messe a norma, è sicuramente una raccomandazione che potremo fare.
Fermo restando che spetta ai gestori garantire la conformità degli impianti, sottolinea Pascal Agostinetti, capo delegato per la Svizzera meridionale dell'Ufficio Prevenzione Infortuni.
Rupi consiglia di applicare quello che è previsto dalle normative, è una sicurezza minima, partire con una sicurezza di base nel costruito non è sufficiente, bisogna poi mantenerla sull'arco dell'utilizzo dell'impianto, quindi una regolare manutenzione e regolari controlli.
Ma tutto viene lasciato alla competenza di chi gestisce questi impianti.
Certo, i controlli possono essere fatti saltuariamente, però chiaramente è un compito che difficilmente può essere sorvegliato esternamente, ma sta negli obblighi di legge di chi gestisce un impianto. Ci sono delle sagome di prova anche per verificare effettivamente che non resti incastrato.
UPI che ricorda a tutti le regole del bagnante, tra cui sorvegliare i bambini, non bere alcolici prima di nuotare e fare attenzione a dove ci si tuffa.
Lupi, cani da protezione delle greggi, allevatori e turisti. È attorno a questi elementi che si sviluppa il prossimo contributo. Partiamo da una realtà, ovvero che sempre più allevatori in Ticino e più in generale in Svizzera sono costretti a ricorrere ai cani per difendere gli animali da pascolo. Cani che a volte possono avere anche atteggiamenti aggressivi contro l'uomo. Da qui nasce un'idea, l'idea di sensibilizzare le persone sui comportamenti da adottare in prossimità delle greggi e dei cani da protezione. D'agosto, infatti, e per un mese e mezzo sulla traversata Tamarolema, il progetto Custodi fra le Vette ha proprio questo obiettivo, quello cioè di trasmettere le buone pratiche. Ce ne parla Cristian Gilardoni.
La Tamarolema è un'escursione meravigliosa che offre viste spettacolari ovunque si volga lo sguardo. Per questo è una meta turistica molto frequentata, con oltre 9.000 escursionisti che ogni anno percorrono il sentiero che si snoda tra creste e alpeggi. Proprio gli alpeggi però negli ultimi anni hanno dovuto imparare a convivere con un grande ritorno, il lupo. Flavia Anastasia è la responsabile dell'alpeggio di Montoia, dove dal 2014 fa pascolare circa 200 capre da latte. Gli attacchi dei lupi negli ultimi 3 anni l'hanno spinta a dotarsi di cani da protezione, una novità che in un luogo turistico ha imposto di cambiare la gestione del pascolo, anche se si sono prese tutte le misure per evitare incidenti.
L'idea di prendere i cani da protezione è già sorta qualche anno fa, ma siamo sempre stati restii perché fino a 2 anni fa era possibile solo avere dei cani del programma nazionale e le due razze che venivano poi fornite erano i cani maremmani abruzzesi oppure i cani dei Pirenei. Questi cani sono molto attaccati al gregge, però poi spesso difendono estremamente da tutto quello che si muove i loro animali. Noi abbiamo visto altre razze, abbiamo poi scelto il mastino transmontano, che è una razza portoghese, ed è un tipo di cane che accetta molto di più il passaggio delle persone. Dall'altra parte però abbiamo anche voluto fare un lavoro di acculturare le persone a questo tipo di gestione dei greggi sulle montagne, perché da noi la cultura del cane da protezione non c'è mai stato il cane da protezione né in Ticino né in Svizzera, e quindi è normale che le persone non sanno come ci si comporta.
Quindi quali regole bisogna seguire?
Bisogna vedere dove si va se ci sono dei cani da protezione, e questo è possibile farlo facilmente con delle app che forniscono le cartine dove è ben demarcato l'area dove ci sono i cani da protezione. Poi, quando si è sul posto, la cosa più importante in caso di dubbio, non si sa come reagire, fermarsi. A volte quando si cammina non si riesce quasi a fermarsi, e invece lì bisogna fermarsi. Soprattutto quando i cani si avvicinano abbaiando, lasciare il tempo di annusare, di vedere che non siamo un pericolo. I bastoncini, se si hanno con sé, non agitarli, cercare di metterli il più nascosto possibile, in modo che loro non percepiscano nei bastoni un pericolo. E poi quando il cane ha finito di abbaiare o si vede comunque che è molto più tranquillo, si può proseguire. Se si è in bicicletta, la cosa più importante è fermarsi, scendere dalla bicicletta e spingerla piano. È anche una buona cosa tenere la bicicletta tra noi e il cane. E l'altra regola è mai passare in mezzo al gregge. Questa è una regola fondamentale.
E per diffondere queste regole, nei fine settimana, da inizio agosto a metà settembre, nel territorio dell'alpeggio ci saranno delle persone formate che spiegheranno agli escursionisti come comportarsi. Un progetto possibile grazie all'adesione di Pronatura, il patriziato d'Indemini, Lugano Region e altri partner, tra cui il WWF, di cui Silvia Gandolla è collaboratrice scientifica.
speriamo che possa aiutare allevatori che magari sono in dubbio se vogliono prendere il cane o no e hanno paura delle conseguenze se succede qualcosa. Magari gli aiuta a trovare delle idee su come affrontare il problema e magari possono anche loro stessi contattarci per vedere di cercare di trovare un progetto che vada bene per ogni situazione.
Un sondaggio permetterà di capire come è valutato il progetto dagli escursionisti e quanto sono accettati questi cani.
Torniamo ora all'estero, dove sta facendo discutere la rimozione di Karim Khan dal ruolo di procuratore generale della Corte Penale Internazionale. Ne abbiamo parlato già nell'edizione delle 12:30. La decisione, ricordiamo, è stata dettata da una schiacciante maggioranza degli stati membri della CPI. 82 infatti si sono espressi a favore del suo allontanamento, 13 contro e 15 si sono astenuti. All'origine della decisione ci sono le accuse rivolte a Khan di molestie sessuali verso una collaboratrice, accuse che Khan ha sempre respinto e anche nelle ultime ore ha fatto sapere di voler contestare la scelta degli stati membri. La rimozione fa discutere perché cade innanzitutto in un momento particolare con la Corte Penale Internazionale sempre più sotto pressione. Gli Stati Uniti, che non ne fanno parte, stanno portando avanti una campagna, diciamo così, denigratoria nei suoi confronti. In più Khan è il promotore dei mandati di arresto per il primo ministro israeliano Netanyahu e l'ex ministro della difesa, sempre israeliano Gallant, ma anche per il presidente russo Putin. Insomma, qualche riflessione si giustifica e noi la facciamo con Andrea Bianchi, professore di diritto internazionale al Graduate Institute di Ginevra. Buonasera, ben arrivato, professore.
Buonasera a lei e agli ascoltatori.
Ecco, allora le chiedo subito che idea si è fatto di questa vicenda e le chiedo soprattutto se è sorpreso dall'esito di questa vicenda.
Credo che sia difficile essere sorpresi dall'esito della votazione. Chiunque avesse un minimo di familiarità con questa vicenda si aspettava che il procuratore Khan fosse rimosso dall'incarico e questo è avvenuto, come lei ha detto, con una maggioranza piuttosto significativa. Credo che sia difficile, di fronte a quello che è successo, mantenere una lucidità che permetta di distinguere due aspetti che a mio avviso sono molto sono separati e distinti. Il primo è quello della condotta individuale del procuratore, che rileva del diritto penale, che quindi sarà oggetto di un accertamento anche giudiziario, e fino a quell'accertamento giudiziario si deve ritenere che la presunzione di innocenza debba prevalere. Nello stesso tempo si deve prendere atto del fatto che le indagini svolte a diversi livelli dalle Nazioni Unite e anche all'interno della Corte Penale Internazionale hanno accertato che ci siano sufficienti elementi per ritenere necessaria la rimozione dall'incarico. E l'altro aspetto della vicenda è la valutazione politica delle conseguenze di quello che è successo, e su questo possiamo discutere.
Ecco, proprio pensando al contesto che abbiamo ricostruito prima, possiamo dire che non è casuale il tempismo, diciamo, di questa decisione?
Ma credo che la decisione avesse i suoi tempi. Quello che sorprende è che penso sia difficile qualificare come una mera coincidenza è la campagna lanciata dagli Stati Uniti, in particolare dal segretario di Stato Marco Rubio, una decina di giorni fa, volta a denigrare la Corte Penale Internazionale e a fare pressione su tutti i paesi che godono in qualche modo di una garanzia di sicurezza da parte degli Stati Uniti di denunciare la propria partecipazione alla Corte Penale Internazionale. Gli effetti si sono visti subito. Il Venezuela credo che ieri abbia annunciato il suo desiderio di ritirarsi dallo Statuto di Roma. Quindi credo che sia piuttosto la campagna degli Stati Uniti che ha deciso di coincidere con quella che era la decisione che si aspettava dalla conferenza delle parti che ha deciso la destituzione di Karim Khan.
E ribadiamo che gli Stati Uniti non fanno parte della CPI. Ecco, si può prevedere anche, come dire, dei collegamenti con un un ambito più allargato, il concetto di diritto internazionale negli ultimi mesi, ma anche negli ultimi anni, diciamo, è stato sempre più messo in discussione. Ecco, questa vicenda non va che a confermare questa tendenza?
Sì, assolutamente. Questo fa parte di una strategia che comunque gli Stati Uniti hanno messo in piedi, una strategia che chiaramente è volta a denigrare il diritto internazionale e a dichiarare l'irrilevanza del diritto nelle sue varie manifestazioni. È una strategia a largo spettro che parte dal finanziamento, dalla mancanza di finanziamento delle istituzioni internazionali e che arriva fino alle conseguenze che abbiamo visto in questi giorni di denigrare un'istituzione internazionale. E c'è un aspetto che comunque mi sembra doveroso dover sottolineare. La Corte Penale, per quanto imperfetta, per quanto selettive fossero state le sue scelte per lungo tempo, è anche la Corte che ha prodotto, sotto la guida del procuratore attuale, che è stato giustamente destituito qualche ora fa, l'incriminazione di capi di Stato e di personaggi, primi ministri come Putin, come Netanyahu, come l'ex capo di Stato delle Filippine Duterte, e che quindi aveva manifestato un certo attivismo e un certo coraggio nelle proprie scelte. È chiaro che sbarazzarsi dell'idea della giustizia internazionale è un prezzo molto alto da pagare, perché in fondo è quello in cui non solo gli Stati, ma noi tutti credevamo. È il sogno che era nato a Norimberga e a Tokyo immediatamente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando in fondo questi due processi sembravano lanciare questo messaggio di speranza che nel futuro dell'umanità certe atrocità non sarebbero state commesse, o comunque se fossero state commesse sarebbero state punite.
Poi staremo a vedere in effetti quali saranno gli effetti di una nuova nomina, quindi la nomina del successore di Karim Khan. Professore, io la ringrazio per essere stato nostro ospite. Buona serata.
Anche a lei, arrivederci.
Lo ricordo, Andrea Bianchi, professore di diritto internazionale al Graduate Institute di Ginevra. Ed ora in India, dove le proteste degli ultimi giorni, che si stavano ampliando considerevolmente, sembrano avere prodotto dei risultati concreti. Sono notizia di oggi infatti le dimissioni del ministro dell'istruzione indiano nel mirino dei manifestanti ormai da alcune settimane. Il movimento di proteste, formato soprattutto da giovani, molto critici per le mancate riforme del sistema scolastico. Giovani che si sono dati il nome, ironicamente, di Partito degli Scarafaggi. Termina dunque la protesta a Nuova Delhi, dove il primo ministro Narendra Modi aveva imposto anche un blocco della metro e di internet per impedire proprio ai manifestanti di radunarsi, e così pure in altre città indiane. Allora, con noi la nostra collaboratrice dall'India, Chiara Reed. Per prima cosa, Chiara, ti chiedo cosa è successo, cosa ha cambiato, diciamo così, repentinamente le carte in tavola.
Sì, gli studenti ce l'hanno fatta, quindi sono riusciti a girare le carte in tavola, come dici tu. Si dice da fonti interne che le cose sono cambiate venerdì sera, quando i rappresentanti degli studenti hanno lanciato un ultimatum di 72 ore: o le dimissioni o portiamo in piazza tutti i giovani del paese da nord a sud. E ha pesato anche il sostegno delle opposizioni in Parlamento, di solito litigiose tra loro, ma su questo fronte questa volta unite. Gli studenti hanno ottenuto tutte le loro richieste, non solo le dimissioni del ministro dell'educazione, ma anche di ricompensare al massimo le famiglie di quegli studenti che si sono tolti la vita a causa dell'esame di medicina cancellato, e di cambiare anche il modo in cui saranno condotti questi esami in futuro.
Chiara, i giovani appunto si sono detti soddisfatti di quanto ottenuto, insomma soddisfatti delle dimissioni del ministro dell'istruzione, hanno anche promesso di porre fine alle manifestazioni. Ti chiedo, sarà davvero così? Le dimensioni della protesta in realtà a un certo punto sembravano anche più ampie, stavano coinvolgendo altre porzioni della popolazione indiana, si parlava di una crisi di fiducia fra governo e certa parte della popolazione.
ma il leader degli studenti ha detto di andare a casa, ha detto che hanno vinto e quindi ha invitato tutti a non chiedere poi altre cose, come ad esempio si parlava di dimissioni di Modi, c'erano molte vignette, molti slogan contro il governo stesso, non contro soltanto questo aspetto del governo. Però ora per ora sono andati tutti a casa. C'è da dire che questa protesta, quella degli scarafaggi, ha unito proprio tutti. È la prima volta che si parla di regioni diverse, classi sociali, caste diverse, non solo un gruppo sociale come ad esempio i musulmani, come era accaduto in passato, o i tribali che protestano in alcune regioni dell'India perché le loro foreste vengono distrutte. Ecco, sono casi un po' circoscritti, questa volta è trasversale. Ora hanno visto che ce la possono fare e non resteranno a guardare se il governo non penserà un po' più a loro, al loro futuro, all'educazione, al lavoro. Non si scherza con gli scarafaggi, ha detto il fondatore Abhijit Dibke. L'altra novità forse è che il coraggio dei giovani ha rotto un po' il velo della paura, della reticenza. In India ci sono decine di persone in prigione per un post su Instagram, giornalisti, comici, politici. Criticare apertamente non era ritenuto sicuro. Ora invece si è visto che l'unione fa la forza e che tanti slogan ironici dei giovani hanno fatto breccia. Così anche, per esempio, una cosa piccola, si nota che gli attori di Bollywood che sono stati in panchina ora osano parlare contro il governo, sfidando anche loro eventuali ritorsioni.
Grazie Chiara Reed per questi aggiornamenti e staremo a vedere se effettivamente nelle prossime settimane i giovani, ma più in generale la popolazione, scenderanno ancora in piazza oppure se effettivamente si arresteranno con queste dimissioni. Grazie ancora, noi per stasera ci fermiamo qui, ora c'è lo sport, poi ci sarà la pagina culturale curata da Angelica Arbasini che ci porterà anche, ma non solo, a St. Moritz, dove al Museo Engadinese espone l'artista ticinese Cesare Lucchini, che sentiremo. Intanto l'augurio a tutti di trascorrere una bella serata.